intera Gesù Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, oggi, anche se siamo fuori stagione, abbiamo il capitolo 2, l'inizio, la visita dei magi, capitolo 2, versetti dall'1 al 12. Lo leggiamo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. L'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Per te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, si partirono ed ecco una stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò per il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gran gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare ad Erode, per un'altra strada fece il ritorno al loro paese. Prima di entrare, diciamo così, di immergerci da un punto di vista, se non ho capito male, più spirituale, perché all'inizio mi aveva parlato di esegesi, allora io mi sono mosso su quel piano lì. Sul testo ve lo cerco di leggere un attimino con alcuni dei passaggi principali da quell'inquadratura storica, no? È storia o non è storia, intanto, la prima domanda che viene su questo testo? Perché viene posta questa domanda? Perché intanto il testo si pone all'interno di, in maniera molto chiara fin dall'inizio, no? Vi ricordate che vi dicevo che questi Vangeli dell'infanzia sono un po' il riassunto, no? una preparazione al libro, no? Un'introduzione al libro, agli argomenti svolti nel Vangelo, e chiaramente, l'avete capito, poi lo sentite tutte le volte che andate a messa, quando si legge questo testo, è il testo che dà l'ingresso ufficiale attraverso queste figure di magi ai pagani all'interno della Chiesa, all'interno i pagani che si convertono e aderiscono alla fede. E nel contempo il testo, lo vedete, è una contrapposizione chiara, no? Tra questi uomini che si sono messi in moto per aderire alla fede e che avete visto si chinano, si prostrano e adorano il bambino. Vi ricordo che l'adorazione è qualcosa che è dovuta solo a Dio nel pensiero biblico, no? E dall'altra parte il turbamento, la parola che ci sta dietro è una parola che indica, sì, cuore che è messo in discussione, ma non in maniera sana, pulita, intelligente, no? Ma in maniera di paura, di timore, il turbamento che vive Erode. da una parte questi uomini che sono in cammino e dall'altra parte trovate invece gli studiosi, i conoscitori della parola di Dio che testimoniano Erode attraverso il testo di Michea l'esistenza di questa profezia, che non si muovono. E quindi c'è questa contrapposizione nel mondo giudaico, no? Che rimane fuori dalla Chiesa, e dall'altra parte il mondo dei pagani che entra. Questa è una prima domanda. Una seconda domanda è legata alla figura della stella. Ci siamo rovinati il cervello a cercare di scoprire qual era la stella. Ultimamente non è stato fuori dalla storia della stella di Alei, no? Il cometa di Alei, via così dicendo, no? Ma il testo molto probabilmente non fa riferimento alla stella fisica, ma fa riferimento al capitolo, mi pare, 22, dopo magari vi lascio anche dei numeri, del libro dei numeri 22-24, là dove vi ricordate Balaam, l'indovino chiamato da Barak a maledire Israele che stava arrivando nelle pianure, invece non è capace di maledire, ma benedice, e in questa benedizione, non so se ve la ricordate, l'avete in orecchio, siamo nel libro dei numeri, e il libro dei numeri, oltre a dare delle indicazioni su quello che sono le regole interne al popolo ebraico, ne racconta un po' la sua storia nel periodo di uscita dall'Egitto prima di entrare nella terra promessa. E nel passaggio dei vari territori e delle varie zone, no, si passa anche sotto il dominio di questo Balak, che chiama perché si trova in difficoltà ad affrontare con le proprie truppe Israele, la chiama maledire, e chiama questo indovino dall'Oriente, no? E questo indovino, ci sono diverse sceneggiate, no? Anche non vede l'angelo del Signore, l'angelo che lui calca con l'asino non vuole andare avanti, gli dà dei colpi, no? E a un certo punto l'asino gli parla, no? Dicendogli che come non vedi l'angelo del Signore che mi impedisce di passare il passaggio, no? Vabbè, al di là di tutte queste cose, no? L'indovino a un certo punto apre la bocca e dice: oracolo di Balaam, figlio di Beor, oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante, oracolo di chi ode le parole di Dio, di chi vede la visione dell'Onnipotente, cade e gli è tolto il velo dagli occhi. Come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele. Si estendono come vallate, come giardini lungo un fiume, come alberi che il Signore ha piantato, come cedri lungo acque, fluiranno acque dalle sue secchie, e il suo seme come acque copiose. Il suo re sarà più grande di Agag, e il suo regno sarà esaltato. Dio che l'ha fatto uscire dall'Egitto è per lui come corna del bufalo. Egli divora le nazioni che lo avversano, addenta le loro ossa e le loro frecce e gli spetta, si accassia, si accovaccia come un leone e come una leonessa. Chi lo farà alzare? Benedetto chi ti benedice, maledetto chi ti maledice. Qui continua sotto: oracolo di Balaam, figlio di Deo, oracolo dell'uomo dell'occhio penetrante, oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi vede la visione dell'Onnipotente, cade e gli è tolto il velo dagli occhi. Io vedo, ma non ora, io contemplo, ma non da vicino, una stella spinta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele, spacca le tempie di Moab e il cranio di tutti i figli di sé. Edom diverrà sua conquista, diverrà sua conquista Seir, un nemico, mentre Israele compirà prolezze. Uno di Giacobbe dominerà e farà perire gli scampati della città. Il riferimento alla stella è il riferimento alla stella di Davide, la stella di Davide che spunta e quindi la nascita e la venuta di questo re, che è anche liberatore di Israele e formatore dello Stato. E nella visione che qui il buon Matteo mette davanti, c'è questa visione del nuovo re, del nuovo Messia, no? Gesù è presentato come il re. Davide nasce a Betlemme, Gesù nasce a Betlemme. Allora è una stella vera o non è una stella vera? Anche questo è un punto interrogativo molto, molto serio, no? Molto, molto reale. Anche dato nel concetto che sia una stella non vera, no? Ma che sia semplicemente una stella simbolica, capite che comunque il messaggio che porta è forte, perché presenta il Cristo come il nuovo Davide, il nuovo re, e nello stesso tempo come il Messia, il liberatore, che libera il nuovo Israele, riunendolo e dandogli una struttura. È questa stella che illumina la speranza del popolo ebraico, io ho illuminato la speranza del popolo ebraico nella figura di Davide, che illumina la speranza del nuovo popolo, la Chiesa. Ancora, ci sono un altro lato tecnico interno che non ritorna. Qui si nomina il periodo di Erode il Grande. Erode il Grande, che se non mi ricordo male, scusate però queste robe a memoria io non le tengo, ha dominato su Israele. Sapete che era un idumeo e che era stato posto a comandare su Israele, e qui non so più dove andare, più o meno andiamo nato, ha dominato su Israele nel periodo che possiamo porlo tra il 7, cioè è morto, ha finito di dominare su Israele, nel periodo che va dal 7 al 5 avanti Cristo. Si cita, l'abbiamo visto, nello spostamento che Maria e Giuseppe fanno da Nazareth a Betlemme, si devono spostare perché devono essere iscritti il censimento di Quirino. Quello si sposta in un periodo ancora precedente. Quindi è difficile incrociare le due date. Così come è difficile capire che giorno è esatto, che mese è esatto, in che anno è esatto, è nato Gesù. Quindi ricordo che siamo sicuri che è nato 4-5 anni prima dell'era cristiana, della nostra epoca, anche per una serie di errori di calcolo. Sono stati fatti passando da un calendario all'altro. Quindi capite che sono tutti dati interni che ci fanno capire che il racconto è stato ricostruito perlomeno. Questo, ritorno a dire, non ci dice che il racconto non è vero. Ci dice e ci parla comunque di una verità che va a incidere sul dato di fede, perché comunque parla di Dio, e va a incidere a anticiparci in qualche maniera la storia di Gesù e il significato di questa storia nella sua vita pubblica, diciamo fin qui. Questo è fondamentalmente l'inquadratura del testo. Avete già capito che il testo ci parla di una scelta e di una non scelta, ci parla di un'adesione e di una non adesione, e ci parla di un'adesione che è legata alla parola e alle scritture, a loro realizzarsi. Ci mette davanti a due definizioni di Gesù, come Messia, liberatore, atteso, e come re, ma indirettamente attraverso l'immagine dell'adorazione delle immagini si mette davanti anche la figura di Gesù come Dio. Questi sono i messaggi contenuti. fondamentalmente. Alcune altre curiosità, per così ce le togliamo, chi sono questi magi o magoi? O maghi? Tanto non sappiamo, sono tre. Sappiamo che portano i doni dell'Oriente, oro, incenso e mirra. E con questi doni richiamano un'altra profezia, quella che nell'Antico Testamento, sia in Isaia che nei Salmi, accennava che tutti i popoli dell'Oriente, dell'Occidente, la settentrione del Mezzogiorno, sarebbero entrati nella salvezza di Israele portando doni in abbondanza al nuovo re di Israele. Chi sono? La tradizione li riduce a tre nel nostro Occidente, avendo anche di noi, Chiorre, Baldassarre. Nel mondo orientale, la chiesa antiochiena e la chiesa armena pensa siano addirittura 12. Non sappiamo quanti sono, stellati. E probabilmente hanno un significato simbolico. Magi, maghi, studiosi, per noi è una divisione, per quel tempo non c'era. Studiosi di astrologia, gli studiosi delle scienze, l'astrologia era considerata, non era divisa dall'astronomia come è divisa adesso, no? Per noi l'astrologia è diventata qualcosa di veramente negativo, no? Ma era un modo per studiare le stelle, e nel pensiero orientale si teneva che comunque le stelle portassero una comprensione della vita terrena. Quindi, anche se la Bibbia moralmente è contraria alla magia, qui non ci troviamo proprio sulla magia in quanto tale, ma su un confine che nel pensiero e il tempo non era strettamente magico. Sono i sapienti allora del tempo che si avvicinano alla ricerca e alla comprensione di una conoscenza, altro tema che scorre, che è una conoscenza che rimane nascosta alla comprensione del mondo. Anche qui, nelle lettere romane, San Paolo, no, porta nel suo pensiero questi ragionamenti. L'uomo con la sua sapienza poteva conoscere, non è riuscito a conoscere, Dio gli ha rivelato. La sapienza dell'uomo arriva fino a un certo punto e necessita che si pieghi, si prostri, per cogliere, conoscere il mistero, cioè la realtà, il progetto. È mistero non nel nostro linguaggio, ma come economia, il progetto di salvezza, il progetto di Dio, che si rivela soltanto nel momento in cui un'altra cosa non mi è scappata, abbiate pazienza. Poi c'è un'ultima dimensione che vorrei sottolinearvi, che l'abbiamo già vista, l'abbiamo già incontrata, l'abbiamo incontreremo in Giuseppe, no? Ma che vediamo anche qua, nel sogno. Ricevono la rivelazione di non tornare da Erode, e lo rivedremo in Giuseppe, no? Che nel sogno viene avvertito di abbandonare e scappare, lasciare. E il sogno è un tipico modello antico, arcaico, di luogo dove Dio si rivela. Ed è interessante anche, non abbiamo il tempo di fare tutti questi passaggi, ma ricollegarlo a Balaam, l'uomo dell'occhio penetrante, che questo sguardo, l'uomo che cade in trance, no? E nella trance coglie. Nel sogno c'è la dimensione profetica. Nel sogno l'uomo riesce a penetrare il progetto di Dio, riceve la rivelazione di Dio. Nel sogno l'uomo entra in una comprensione che è più profonda delle cose. È interessante sia perché è un modello arcaico, e qui Matteo lo riprende, è interessante perché comunque mette nella visione di questi uomini, questi maghi, ma anche nella figura di Giuseppe, che mi ha portato soltanto di striscio, la figura e la dimensione profetica, cioè di un uomo che sa guardare a fondo. È interessante se lo volessimo collegare al battesimo e i munus che riceviamo il battesimo, per il quale c'è anche quello profetico. Sarebbe interessante approfondire questa cosa del sogno, perché ha comunque degli agganci anche con la nostra scienza. Sapete che nel sogno, che più o meno si è arrivati a comprendere, vengono rielaborati, positivo e negativo, quel che noi viviamo durante il giorno. Vedete che ha fatto un piccolo esperimento anche su un animale, hanno tolto il centro del sonno un gatto, un animale, quindi non ragiona, il luogo della formazione simbolica, e dopo 4-5 giorni è morto, non è retto. Noi sapete che facciamo di 3 ore in 3 ore in media, c'è chi fa un pochino di più, chi fa un pochino di meno. Entriamo in quel sonno che dura pochi secondi, che il sonno REM, il sonno pesante, no? Il sonno profondo, quel che ci fa davvero riposare, e in quel momento li sogniamo. E sognando rielaboriamo tutto quello che nella nostra mente, il nostro, abbiamo vissuto. Se il sogno, la rielaborazione funziona, abbiamo il sogno riposante, se la rielaborazione non funziona, abbiamo l'incubo. Ci svegliamo. E sapete che quella è funzionale, fondamentale per mantenerci in equilibrio, mentale, ma è anche luogo, come ripeto, della rielaborazione delle nostre emozioni, delle nostre esperienze, della nostra realtà. È un luogo di ristrutturazione della nostra comprensione della realtà. È interessante collegare questa dimensione che la scienza ha scoperto con quel momento e quel luogo come luogo in cui Dio si rivela, cioè in cui Dio può rivelare una comprensione particolare della realtà. Ma questi sono soltanto accenni, è curiosità. Detto questo, ecco, io farei con voi un passaggio in più e cercherei di capire che ci spostiamo su un altro piano, di fare una lettura un pochino più spirituale di queste cose, partendo da diversi punti di vista. Alcune cose le ho già accennate, altre le approfondiamo un po'. La prima cosa che vorrei con voi guardare è mettermi nella parte dei magi. Leggere questo testo mettendomi dalla parte di immagine, uno dei giochini che si possono fare quando potete farli anche per i vostri bambini, quando fate catechismo, un pochino più elaborato perché siete prima macinato da voi, ma è una delle cose che si possono fare nel momento in cui anche vi preparate ad affrontare un'omelia o costruire un momento di predicazione. Mettervi dalla parte dei vari personaggi, così come il testo è stato costruito. E con un pochettino di aiuto, no? Di riflessione, cercare di sviluppare alcuni aspetti che non sono più tecnicamente esegetici, no? Sono un pochettino più sul piano della riflessione spirituale. Pensate un attimo alle immagini, perché sono stati presi come rappresentanti del popolo pagano. e dei pagani che sono entrati dentro la fede. Abbiamo detto che sono dei sapienti. E abbiamo detto anche che sono dei sapienti che si sono allontanati dalla loro terra per andare alla ricerca. Se questi diventano l'immagine della Chiesa, in contrapposizione a quegli altri che non si muovono e conoscono perfettamente le scritture, perché gli fanno dare l'interpretazione all'Ikea, il testo, no? Forse questo ci aiuta a cogliere un modello per noi di qual è l'atteggiamento che dobbiamo avere e davanti alla parola e davanti alla vita. E il modello è quello della ricerca. La ricerca è sempre qualche cosa che presuppone un'uscita da sé. Un'uscita da sé e da tutto ciò che nel proprio io rappresenta una dimensione di sicurezza. C'è una terra che dobbiamo lasciare, ricordate Abramo, che viene chiamato da Dio di lasciare la propria terra. C'è una dimensione di conoscenza che noi dobbiamo essere disposti a mettere in discussione. Perché queste sono le due immagini che stanno dentro la figura dei magi. La disposizione a lasciare la propria terra, cioè a lasciare quelle, non è soltanto la terra fisica, è la struttura di pensiero dentro cui noi ci siamo costruiti e dentro cui costruiamo la nostra sicurezza. È la cosa più difficile da fare. Perché noi tendiamo a affrontare la realtà sempre utilizzando degli schemi prestabiliti. Degli schemi prestabiliti con cui guardiamo le cose e guardiamo gli altri. E dentro i quali infiliamo le nostre comprensioni. Mettersi nella dimensione della ricerca di Dio, no? Vuol dire mettersi nella disposizione di mettere in rivoluzione i nostri sistemi di comprensione della realtà, le nostre sicurezze. E questo non avviene semplicemente per un atto di buona volontà, o non avviene nemmeno semplicemente, no, per un fatto, come posso dire, di apparizione di Dio, no? Davanti ai nostri occhi, che non succede. Avviene normalmente attraverso l'incontro con delle realtà, delle situazioni, delle persone che mettono in discussione il mio modo di essere, il modo di pensare. Capite? Cambiano la modalità con cui guardo le cose. Ora, in una persona adulta, facciamo un altro passettino in più, questa cosa è molto difficile. Perché una persona adulta è strutturata. Pensatela come, avete visto come stiamo il domino, i giochini del domino, che tutti una e con tutte le altre. Noi come adulti siamo strutturati, siamo fortemente strutturati dentro delle abitudini che ci siamo creati in base alle scelte che abbiamo fatto. E che ne siamo coscienti, non ne siamo meno coscienti, però sappiamo dentro di noi che ogni minimo cambiamento delle nostre abitudini cambia la realtà di quello che noi viviamo, non modifica solo un aspetto, ma va a incidere su tutti gli altri aspetti della nostra vita. Scegliete qui. Ecco perché il cambiamento è faticoso, è difficile, trova delle forti resistenze dentro di noi. Ecco perché chiede una radicalità. Mandare le radici, chiamiamolo così, nel senso della parola. Senza questa dimensione, difficilmente noi usciamo dai nostri schemi, difficilmente incontriamo l'altro, quello con la minuscola, anche quello con la maiuscola. Ma dell'altro ne comprendiamo soltanto quello che sta dentro i nostri schemi. Per esempio, le nostre comprensioni. Sta dentro la nostra comodità. L'altro giorno non è venuta una persona a confessarsi, racconto un pezzo della confessione perché tanto non la conoscete, comunque mi raccontava quello che gli aveva detto un altro prete, quindi no, c'entro poco. Questa persona diceva che un sacerdote della persona era profondamente sgridata per un suo atteggiamento, no, nei confronti di alcuni bambini. Un atteggiamento molto duro, molto rigido, e lei diceva: ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. E oggi l'ho vista reagire nella stessa identica maniera nei confronti degli stessi bambini. Tutto lì che calma, non è il momento. È scritta una catechista. Qual è il problema che sta dietro? È che quella persona è stupida, che mi ha raccontato una balla dicendo che aveva capito. No, aveva capito perfettamente, aveva capito il fatto, ma quando questo fatto si è ripetuto e ha messo in discussione altri meccanismi per cui lei non era andata a mettere in discussione il suo ruolo, il suo senso di appartenenza, il rispetto che vuole che gli altri abbiano di sé, questa è una crisi, quindi il comportamento precedente è tornato fuori, tranquillo, certo non è che se ne accorgesse. Perché? Perché non bastava non comportarsi in una certa maniera con i bambini che aveva sbagliato, bisognava capire qual è, o bisognava mettere in discussione qual è la mia comprensione di me di fronte a quei bambini. Io sono un'autorità, sono al servizio. E ancora, perché sono lì? Ci sono per trovare un equilibrio a dei miei bisogni, la soddisfazione facile, sentirmi bravo o brava, o ci sono perché gli devo mandare un messaggio? E le modalità con cui mando quel messaggio qui ai bambini devono essere quelle che io ho sempre messo in atto fino all'altro giorno perché funzionavano, perché stanno dentro, ma devono cambiare visto che questi bambini non sono più quelli di 30 anni fa. Ed è un esempio, capite? Perché cambiare è difficile? Cambiare vuol dire mettere in discussione proprio la struttura, il mio modo di essere, di pensare, la realtà, non quel fatto, non quella situazione. Vuol dire uscire da un ambiente e stare sotto le stelle è molto più insicuro che stare al coperto. Scegliete fin qui. C'è una dimensione, una categoria, no? Con cui noi uomini, la fede della Chiesa viene letta. La categoria che conoscete anche perfettamente del pellegrinaggio. Categoria del pellegrinaggio, soprattutto per i nostri vecchi, era una categoria importante. Io non so che qua c'erano dei movimenti, no? La Madonna sopra sopra Carpegna, sopra penso nelle valli da dove vengo io, cioè io ero fuori la pianura, ma le valli subito sopra, sopra Bologna, c'era gente che per andare a trovare una Madonna ci metteva anche 3 giorni di cammino, a piedi, per le stradine di montagna, dormendo fuori, freddo, caldo. I nostri vecchi le avevano studiate queste cose lì a caso, perché servivano proprio a ricordarti. Una dimensione di vita. Ricordate la reazione di San Francesco, resa in maniera politica, ma però politica perché è proprio usata in maniera politica in quei film, la cavalla, però l'immagine forte rende bene quando la prima viene costruita, la prima struttura in pietra, e lui non la vuole, comincia ad andare sopra a lanciare i coppi, probabilmente non è successo così, però dietro c'è sicuramente una comprensione in quell'immagine della regista e della situazione di Francesco, il quale non voleva possessi o proprietà, perché? Perché non si ritenute per una questione, perché il potere, che il denaro e le cose davano in quel tempo, era una dimensione di blocco della crescita della persona. Nel arrivo torto, il primo ricovero, che era una stalla di asini, che dovete abbandonare poi perché Padone poi si mandò dentro l'asino, dicendo che c'era spazio anche per lui, da tutti gli altri asini che ci stavano, quei fratti, erano messo sopra il pezzo di legno che era la trave che teneva su la cosa, il nome di ogni frate, in maniera che ogni frate avesse un posto dove andare a dormire, ma in una situazione di insicurezza. Dietro c'è questa idea qua, se non sei disposto a fare questo non sei disposto al cambiamento. Il cambiamento è molto difficile, molte volte anche lì. Una ristrutturazione quindi del proprio modo di essere, della struttura dei valori e delle scelte che io ho fatto, di come le ho messe insieme, il sistema dentro cui vivo, ma anche una disposizione a mettere in discussione il pensiero, il mio modo di, il bagaglio di conoscenze che ho. Questi uomini erano uomini che cercavano la realtà, cercavano di comprenderla, e arrivano a cogliere che, nonostante tutta l'intelligenza e la comprensione, l'unica maniera per cogliere fino in fondo, in profondità, la realtà è quella dell'atteggiamento adorante davanti al bambino, al mistero, al progetto di Dio. Dirà San Tommaso d'Aquino che la vera teologia si fa in ginocchio, cioè la conoscenza logos di Dio, la conoscenza di Dio, il parlare di Dio. Non semplicemente perché uno deve pregare, no? Anche questo ci sta, ma perché la comprensione della realtà passa attraverso un'accettazione che questa realtà ci venga rivelata, mostrata. Credo che questo mette in discussione un'altra dimensione, perché la nostra comprensione è sempre un tentativo di mettere dentro, ancora diciamo prima, delle scatoline, no, le cose, di ingloarle e di possederle. Mentre la dimensione rivelante è una dimensione in cui io non possiedo, mi fido. Che quel tuo comportamento che tu hai nei miei confronti debba significare quello che tu mi dici, quando io sto, signor Tandem, per far capire, per la tutta l'esperienza che ho, che quel tuo comportamento significa altro, cavolo, ci vuole un po' di fiducia per accettare quello che tu mi dici. Ho fatto questo esempio che succede spesso agli inizi dentro la coppia. Ci vuole una bella fiducia. Perché? Perché per me è profondamente radicato che certe cose significhino questo. Faccio un esempio mio così la capite meglio. La prima volta che mi sono trovato, io ero abituato quando ero ragazzino, infatti contro un tavolo come questo, di là la mamma stirava e di qua io studiavo. E ho sempre studiato così. Poi diventato grande, cioè avevo smesso di studiare perché ero andato a lavorare, vado in seminario, i primi 2 anni è andato tutto bene perché c'erano queste camere una di fianco all'altra, rumore, la gente che passava. Il terzo anno ci hanno trasferito in un'altra struttura, eravamo molti di meno, in lontana dalla zona biblioteca di studio, stanze stavano dietro sulla sella del Sacro Convento, silenzio enorme, io non riuscivo a studiare, e non riesco mai a studiare. Poi in pianino mi sono accorto, ci ho voluto un po', era perché non sentivo nessun rumore. Adesso non è più così. Ma l'abitudine di avere sempre qualcuno vicino, quindi un rumore di sottofondo che mi dà la sicurezza emotiva, per me era il modo giusto di studiare. Come mai sei scappata via il giorno di Natale e mi hai fatto una serenata? Avevamo deciso insieme di andare a mangiare con i miei genitori e di andare il giorno di Santo Stefano dei tuoi. Peccato che uno aveva una famiglia allargata, quando si trovavano in pochi si trovavano in una ventina. L'altra, morto il babbo, c'era lei e sua mamma. La prima anno di matrimonio, prima festa, a mangiare a cose insieme con tutti i parenti di lui, e in quel caso, perché bisognava presentare la sposa, c'erano proprio tutti, erano più di 400, e è andata fuori di testa. Capite? Sto portando degli esempi molto generici. Ma non mi avevi detto? Capire che io non sono andato via perché non ho rifiutato i tuoi, ma mi sono trovato improvvisamente in una situazione che riuscivo a gestire emotivamente, bisogna avere fiducia. C'è molto di peggio nel rapporto di coppia. Allora capite che la conoscenza, quella vera, quella che entra in una dimensione di intimità, per usare ancora il linguaggio biblico, no? E che riguarda anche Dio, è un atto di fiducia. In un altro che rivela se stesso. E di conserva la conoscenza vera delle persone passa attraverso quello. E questo vuol dire mettere da parte, ancora una volta, i miei modelli con cui pretendo che l'altro sia. Non aspetto che l'altro sia. Un'ultima indicazione. riflessione a riguardo, e vorrei metterla anche questa, il pellegrinaggio ci dice che c'è un cammino. Tutto questo non avviene mai in un unico passaggio, con un unico salto, in un'unica maniera, avviene pian pianino nel tempo. Quindi richiede che abbiamo pazienza con noi stessi prima e poi con gli altri, che non ci contentiamo, ricercare vuol dire non accontentarci, che siamo in una dimensione di costanza, accettando una fatica. E permettetemi di dire ancora una parola sul tempo a riguardo. Il tempo è un altro amico, ed è un amico di Kaniak, come il solito usiamo, perché il tempo è anche una delle problematiche per cui lo racconto ridendo. Io quando venivo al mare qua con i miei genitori della riva, c'era una signora che a mia età, eravamo bambini assieme, era la figlia della padrona di casa, te lo dico per ridere, ma insomma c'è che da dire. E lei faceva la raccolta coi tempi della carta spagnola, non so quanti chili di carta spagnola davano una carrozzina, e questo era successo una prima. E allora dopo, un bambino abbastanza egoista, ridiamo ancora quando ce lo ricordiamo con la signora, no? La mia cioccolata, cioccolato, io ho fatto io la carta, me la sono mangiata e gli ho dato la carta spagnola. E questa è andata via piangendo. Perché io mi ricordavo come ero passato, no? Avevo fatto una cosa fatta bene. Il passato è una bestia, perché ci dà degli schemi anche questo, Noi riduciamo spesso il passato o quello che abbiamo compreso nel passato o come una persona è stata la realtà. Le persone cambiano costantemente, anche questo non bisogna mai dimenticarsi. Altrimenti, visto che questi cambiamenti non li vediamo in una botta, è come un piano scivoloso. Se a questo punto c'è uno scostamento tale, non ci si trova più. Una prima dimensione è questa, quindi. Una seconda dimensione con cui volevo un po' farvi riflettere è ancora una volta l'atteggiamento che hanno i magi nei confronti dell'autorità che vanno a incontrare. Perché prima di incontrare Gesù incontrano Erode, e con Erode incontrano gli sapienti, il sinedrio del tempo, il quale spiega dove è l'Antico Testamento, indica Betlemme come la città dove si trova Gesù, il Messia. E anche qui vorrei farvi riflettere un attimo. Mi pare che sia Giovanni, ma non sono sicuro, quindi avete pazienza. Il Vangelo di Giovanni, là dove Anna, sono sacerdote, parlando al Sinedrio, dice: è meglio che muoia uno che perisca tutto il popolo. E il commento che viene fatto dall'evangelista e siccome era sommo sacerdote in quel tempo, profetò. Poi lui intendeva dire una cosa, ma in quella cosa che lui intendeva dire in una certa maniera, uccidiamo Gesù e facciamolo fuori perché così impediamo ai romani di fare il colpo di mano e salviamo tutto il popolo, c'è nascosta la profezia di un discorso ben più grosso e più grande che quello di Dio. E qui credo che sia un'altra delle cose, no? Ve le dico, anche se è un po' brutto dirlo, perché io sono di parte in questo momento, no? Ma l'ho detto, davanti ai vostri sacerdoti, davanti alle persone che sono dentro la comunità, il segno della guida, a volte molto fragili, a volte molto segnati, a volte anche oscuri, no? Non come le grandi visuali, no? Penso alle prediche che molte volte si sentono in chiesa, che fanno a volte rabbrividire, no? Eppure, dentro tutto quello, c'è sempre una parola di Dio. C'è sempre un luogo in cui Dio dice qualcosa a noi.
Se stavo forse un po' prima, invece
se tu vuoi leggere, se tu vuoi leggere le note introduttive al lezionario,
ci vuole molta fede, credo.
Ci vuole molta fede, ma ci vuole anche uno sguardo un po' diverso, sai? È vero, voglio dire, insomma, di povertà, sai, di povertà anche intellettuali, credo di averne incontrate tante anche quando ero studente, insomma. Anche con qualche sacerdote che è anche venuto poi qui a San Marino, non lo ricordo, con cui abbiamo avuto la studente degli scatti, no? Però c'è una verità sempre, e se io non sto attento a quella verità rischio di perdere qualche cosa, di rimanere bloccato. E qui ve lo faccio con un esempio, un altro è troppo intimo per poterlo portare, no? Ma uno ve lo posso fare tranquillamente. Tanto tempo fa, il posto più bello, più difficile che ho vissuto è stato Faenza. Più bello perché per i giovani è stata un'esperienza unica. Più difficile perché col superiore che c'era, che era anche parroco, è stata l'esperienza più dura, mi sono preso il diabete lì, l'anno prima non avevo niente, l'anno dopo avevo avuto il diabete a 250, perché non era la persona più facile di questo mondo, e non solo con me, insomma. Non entro in particolare perché non è il caso, non ci interessa. Nel momento in cui finito il capitolo, proprio per gli scontri molto duri che abbiamo avuto, perché non mi sono tirato indietro per difendere la comunità in cui ero e i rapporti che avevo con i giovani, insomma, non mi sono tirato indietro, è stato e ho tenuto duro. È chiaro che ci abbiamo rimesso tutti due, non è che non ci abbiamo rimesso. Qui è stato trasferito da una parte e io sono stato trasferito dall'altra. Sono andato lì, ho fatto il vice parroco, poi dopo il parroco e il superiore. E in qualche settimana prima della seconda parte del capitolo, quando sapevo già di essere trasferito, qualcuno con cui mi fa molto simpatico, bene, tentandomi di mandarmi un po' lontano, perché il lavoro che ho fatto quei giorni gli faceva un po' di ombra. Soltanto che nel definitorio del provinciale c'erano persone che mi avevano gradito, no? Perché avevo anche un giro di persone con cui avevo buoni rapporti. E quindi ho preparato la cosa. Bene. E tra le tante cose che disse fu, beh, i frati hanno paura di te. Io dissi, come fai a dire una roba del genere? Qui, a parte il padre superiore, gli altri stanno piangendo. Spero che vado via, ed era vero, no? A Rimini mi aspettano a braccia aperte, non vedono l'ora che ci vada, e mi stai raccontando una balla. Insomma, fatta breve, farla breve, l'ho messo in buca, insomma, non era molto difficile. Dopo 10 anni ho capito che aveva ragione. Non avevano paura di me nel senso che avevano paura che prendessi tutte le domande e non chiedessi due scusioni, ma sapevano che ragionavo bene e che era difficile che mi mettessero in buca. Avevano paura della dimensione razionale e intellettuale. E quando non l'ho capito mi sarei dato delle botte sui denti, perché ero stato stupido io. Perché nel mio orgoglio non avevo ascoltato quello che il Signore, attraverso quel frate, mi stava dicendo. E mi stava dicendo, attento, che se continui così, a parlare a quel livello, tu non entri in comunicazione in comune con i tuoi confratelli. Non crei ponti, crei barriere. Non stando ad ascoltare, ci ho messo 10 anni, un giorno. Allora, se un nemico è in grado di parlare in nome di Dio, quanto più qualunque altra persona. E che noi dobbiamo imparare ad ascoltare nella maniera intelligente. Perché ascoltare la predica, o la parola di Dio, e ve lo ripeto, non sono io a dire, sui prenotando dei libri liturgici che ci dicono che la parola di Dio attualizzata si attualizza nella omelia del sacerdote.
Questo discorso che mi pare la sua radice nella legge della liturgia, no? Mi pare che venga un po' a cadere. E poi l'altra cosa è che questo che dice, no? Il fatto che i sacerdoti hanno, no, dietro una sorta di profezia, no? Quando parlano, comunque c'è una verità che va ricercata, va scoperta. Cioè, mi convince nella misura in cui questo è valido per tutti, cioè ogni persona nel momento in cui la si ascolta con attenzione ha una verità da dirsi, anche quella da cui non c'è stessa la verità.
Tutte le persone
in questo senso, come
allora. Allora direi due o tre così, no? Ampliamo un attimino la comprensione, e apriamo un pochettino gli spazi di comprensione delle cose. Cerco di dirlo come le parole semplici, no? Però quello che lei dice è vero e non lo è, e in parte non lo è. È vero perché Dio non è che parla, abbiamo visto nell'Asino di Balan, soltanto attraverso la struttura ufficiale gerarchica della Chiesa, neanche, direi, attraverso soltanto i cristiani, neanche attraverso soltanto gli uomini,
Dio parla in mille maniere, no? Siete ben qui. Il cosiddetto Dionigi l'Areopagita, no? Che in realtà non ha niente a che fare col Dionigi storico, no? Perché è uno del V secolo che scrive questo testo, dice che le impronte di Dio nella realtà, proprio in quanto creatore, sono presenti in ogni realtà, poi ne fa una scala di cui l'uomo è vertice. Quindi ogni realtà creata ci parla in qualche maniera di Dio. Sto significando molto, né? Al vertice della realtà creata, della creazione, ci sta l'uomo. E l'uomo come tale è fatto all'immagine e somiglianza di Dio. E anche quando noi non siamo protestanti, anche quando l'uomo ha peccato, la realtà più profonda dell'uomo non è intaccata, capite? L'uomo resta immagine e somiglianza di Dio, capite? Mentre i protestanti dicono che l'uomo, una volta che il peccato è radunato, è soltanto il mantello di Dio, Cristo si mette in mezzo e copre, no? L'uomo porta sempre, anche l'uomo più peccatore, dentro la dimensione di Dio. Questa comprensione è esposta bene in Ecclesiam Suam di Paolo VI, il quale dice, e anche qui semplifico molto, è molto più complesso il discorso di Paolo VI, che la Chiesa di Dio, di Cristo, meglio dire, ha confini più ampi della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica in sé porta la pienezza della Chiesa di Cristo, la Chiesa di Cristo confini più ampi della Chiesa Cattolica. Quindi, con fratelli ortodossi, adesso lo facciamo a breve, ne faccio due o tre salti, fratelli ortodossi in quanto portatori di sacramenti, eccetera, 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 la parola, eccetera, eccetera, anch'essi, in qualche maniera, via 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 dicendo, fino all'uomo ateo, che non rifiuta in maniera positiva, cioè conoscendo che Dio, la realtà di Dio, ma si comporta secondo giustizia, con quella giustizia secondo cui si comporta, porta in sé in qualche aggancio il Cristo. Okay. Quindi tutte le realtà ci parlano e tutte le persone ci parlano in qualche maniera di Dio, più o meno consapevolmente. Detto questo, noi cristiani, proprio in funzione del battesimo e dell'unzione, la seconda unzione con l'olio dei catecumeni, che poi diventa più pieno, riceve la sua pienezza nella cresima, la confermazione cresima, diciamo il termine che era una volta, che è molto meglio, l'uomo viene a partecipare dei tre uffici munus, quello sacerdotale, regale e proprio.
Il partito troppo indietro.
Eh beh, c'è in che senso?
Cioè, nel senso che, per dire, prima di arrivare che poi un prestigio qualcosa.
Arrivo, no, ma lei mi ha fatto una domanda. Cerco di dare una risposta. Allora, il munus non è semplicemente un compito, è una partecipazione alla realtà stessa di Cristo. E questa partecipazione si rende reale, concreta nel mondo profetico, nella capacità di interpretare la realtà, quello che avviene nell'oggi, e dire una parola su questa realtà. Con lo stesso olio, siamo anche ordinati sacerdoti e vescovi.
Allora è il problema, è l'odio.
Che non funziona, no?
e quindi veniamo a partecipare di una dimensione di Cristo. Questo non sempre avviene nell'altra persona quando parla in maniera consapevole, ma se stiamo attenti, qualche cosa ci cogliamo sempre. Secondo passaggio, ed è chiaro che non parlano sempre soltanto della parola di Dio. Allora, anche qui dovete stare un attimino attenti, e essere un pochino anche qui un po' più aperti. Chiaro che se io vengo sulle cose, mi metto a parlare, dico adesso ragazzi, visto che io sono leghista, dovete votare tutti Lega Nord, no? Forse, in quello io faccio la mia esternazione personale, ma non c'entro un fico con la parola di Dio né con l'attualizzazione. Ed è chiaro che lì non entra un discorso di Dio, no? Entra la mia personale visione della realtà, che poi è più o meno giusta, cioè è sbagliata. Allora, non aspettatevi, cioè, chiaramente dovete avere un minimo di discernimento nelle cose, no? Ma attenta che non c'è la predicazione soltanto sulla parola. Io non faccio fatica a fare le altre, perché non sono fatto così, faccio fatica davvero, però è vero che c'è anche altro, anche qui non lo dico io, ma lo dicono i prenotanti, cioè, c'è la predicazione che può essere fatta su alcuni brani della liturgia, quindi alcuni pezzi della liturgia, su addirittura presente le preghiere cosiddette collette, no? Su quello si può fare la predicazione. Sul prefazio si può fare la predicazione, sui santi, sulla pecco del giorno, no? Quello, ma non semplicemente come insegnamento catechetico sul tema, ma nel termine omeletico della attualizzazione di quelle cose nella realtà che hai davanti.
Però non è quello, non parlo di qualsiasi cosa. Il problema è che si possono dire delle grandi patacate mettendole in bocca al Vangelo, e questo accade, capito? Quindi il problema non è tanto, non è quello di fare che su una cosa o su un'altra, più o meno ci sono occasioni speciali, va bene, d'accordo. Il problema è che ci sono alcune distorsioni radicate per mancanza di cultura, perché così è stato spiegato, per tanti motivi, no? Ci sono, però di fatto quello che accade è questo, è quello comunque che viene proposto. Ci sono,
io sono convinto anche di un'altra cosa.
Poi dopo che su un discorso, è statistica, che il 10% su un discorso si può fare, no? Cioè rientra nella statistica.
Io sono convinto di un'altra cosa, cioè, se avevo commento, non è che te lo sto dicendo. A me per difendere la categoria, che credo hai già capito che non la difendo molto,
no,
né tanto per, posso dire, per principio, ma proprio dentro una dimensione di fede, e dentro quella realtà, in maniera particolare, il Signore ha scelto di operare. E dentro quella realtà io sono chiamato, se mi metto dall'altra parte.
La realtà che non ha scelto di operare il Signore. Non è che credo di farlo in maniera.
Sì, però il Signore passa di lì, quello è il problema. E allora, se io sono un uomo di fede, devo mettermi in ascolto non semplicemente della persona, ma del Signore che ci sono dietro. Non è questione semplicemente di quello, voglio dire, forse ve lo dicevo la volta scorsa, no? Tutte le volte che davo una riunione, ormai possiamo dirlo, no?
che andavo a una riunione di preti qui, no? Dove c'era Gesù che parlava, cioè dopo 3 secondi io venne a rischiare di pelle, un po' per la modalità con cui lui parla, no? Un po' perché non condivido pieno tutto il modello di pensiero che sta dietro, no? Mi sono imposto di stare zitto e ho fatto quella scelta come prima scelta, e la seconda scelta che ho fatto mi sono imposto di ascoltare. Nel momento in cui ascoltavo, no, è che riuscivo a recepire un percorso e delle verità, e riuscivo anche a cominciare a distinguere quelle che potevano essere delle distorsioni rispetto a quella che era la portata del discorso. Allora, quella portata del discorso io l'ho acquisita. L'ho acquisita.
Dopo, alla fine, ti chiedo che cosa hai capito dei discorsi.
Ti dico, lì è lui è difficile perché noi non siamo abituati a sentirmi parlare di cielino. Un cielino parla così, una liberazione parla in quella maniera. C'è tutta una serie di.
Dipuriamolo pure dalla cosa.
C'è tutta una serie di. Come posso dire? Di significati dati alle parole, no? Che sono tipici del loro mondo e che nel momento in cui tu li sai tradurre, capisci? Capito? Al di là che tu aderisca, non aderisca, partecipi o non partecipi, no? Il famoso discorso della compagnia, la compagnia di Cristo, no, è un tema loro caro, che vuol dire poi dopo la dimensione comunionale, no?
No, non so. Questo per dire a tutti, che per loro voglio dire quello.
No, ma questo vuol dire quello, però bisogna saperlo tradurre. Capisci? Allora, è chiaro che io ho un compito di discernimento di quello che in fronte di quello che un altro mi dice. Non è che non posso ascoltarlo senza discernere. L'ultimo luogo di valutazione di quello dell'adesione morale è la mia coscienza. Siamo questo da sempre. Nel contempo è anche vero che non posso chiudermi all'ascolto là dove c'è una presenza che è data dal sacramento. Vedete? Poi detto questo passa sempre attraverso il maglio, ma da sempre, cioè voglio dire, la Chiesa da sempre ha detto che l'ultimo luogo in cui una persona fa le sue scelte è la coscienza.
Sì,
ho capito. Allora, ma quando tu vai a discernere fai questo,
Sì, sono d'accordo, però vedi, per il problema non voglio altrimenti, magari smettiamo se è veramente opportuno. Però per esempio prendiamo il brano successivo a questo, che è quello della strage degli innocenti. Allora, la strage degli innocenti, presentata come un massacro di questi bambini piccoli, avvenuto nel tempo, in quel tempo, da Erode, che ha ammazzato migliaia di bambini pur di prendere Gesù in mezzo e ucciderlo, questo è quello che viene presentato di solito a Natale. Poi, in realtà, uno va a dire, Dio bene, intanto i numeri sono un po' diversi, perché la cittadina era piccola, in media nascevano una 60 di bambini all'anno, quindi dovrebbe essere 60, diciamo che metà siano femmine, quindi 14 maschi diventano 30, e quelli nell'età giusta si riducono alla ventina. Quindi un massacro di migliaia è già diventato una ventina di bambini, anche non siano tragedie, sicuramente lo è, voglio dire, hai detto una cosa, poi in realtà non è diversa. Ammesso che la strage sia presentata così, sia avvenuta realmente, no? L'ho detto, però comunque non c'è traccia, per esempio, nei testi di Giuseppe Sciano, quindi Allora, la scelta di dire le cose in un certo modo, mette in condizione l'ascoltatore che ascolta di dire, ma insomma, vabbè, devo sempre leggere io dietro qualcos'altro, devo farmi io la predica da solo. Hai capito cosa intendo dire? Cioè, tu quelle oggi hai presentato delle cose interessanti in queste due o tre dimensioni, che di solito non vengono proposte, capito? Perché non vengono proposte così, ma vengono date per certe dal punto di vista storico, ecco, per esempio, capito? E anche emozionale, per cui per esempio giocare sul numero di migliaia di morti vuol dire giocare sull'emotività delle persone, capito? E secondo me lì si perde invece il contenuto, capito? Allora in questo caso non dice, ma però si poteva dire qualcosa di nuovo, di diverso. Soltanto questo è il problema. Poi non so se
è un modello
d'accordo con questo.
Credo che questo è un modello di problema. Credo che Laura nessun altro poesino più complesso.
Figurati lei.
Credo, non so di
loro. Non è la differenza.
Dico semplicemente però che devi stare attento anche qui a una cosa. Allora, anche vi faccio fatica a spiegare per le due battute, anche perché anche qui ci fa dire un po' di esperienza personale. Vi dico che la prima volta che sono andato a scuola di teologia, e non ero un ragazzino e neanche non avevo dietro un'esperienza che mi aveva convinto a fare il salto, entrare in seminario, e il mio professore ha cominciato a spiegarmi che degli esodi non ce n'era stato uno, ma ce ne erano stati tre, che questi esodi erano venuti non così come raccontava la Bibbia, no? Questo è una cosa più generale fino adesso. Questo è il primo pensiero che mi è passato per la testa, no? Sono passati gli anni, no? Ho capito tante cose, no? Tante altre le sto capendo ancora. Tra le altre cose che ho colto, pian pianino, spiegando, ragionandoci sopra e via così dicendo, che il linguaggio che la Bibbia utilizzava, no, per raccontare quelle cose in un periodo storico preciso, quando non la prima deportazione ma la seconda, no, si stava ricostituendo un popolo sotto il dominio di una cultura molto più forte, eccetera eccetera eccetera, era un linguaggio di Popea. E l'epopea, e da una parte serviva a costituire la radice di un popolo, unificarlo, e dall'altra parte portava dentro dei valori che questo popolo, e questo semplicemente da un punto di vista umano, se poi noi cogliamo in questo la parola di Dio, che va al di là dell'evento storico, mandando un messaggio attraverso quel testo, così come costruito, allora io sono chiamato a cogliere, certo, tutta la storia, certo la comprensione tecnica di tutto il resto che c'è qui dietro, che è fondamentale, perché mi aiuta a capire tante cose. Ma sono anche chiamato a cogliere la parola di Dio che è contenuta dentro quelle robe lì. Ora, questa non è venuta a mancare quando la Chiesa per 500 anni ha proposto 125 testi in tutte le sue messe per 500 anni, tutto il periodo del Concilio di Trento, sempre quelli, proibendo la lettura della Bibbia, dei propri preti. Nonostante tutto questo, la parola di Dio
e il messaggio biblico e la presenza del Signore continua a operare. Nonostante che molti di questi preti sapessero, San Giuseppe da Copertino, uno per tutti, tanto di latino sufficiente di messa, capiscono neanche quello che facevano, capiscono il senso delle parole, eh? Allora, voglio dirti, cioè io non posso non pensare che dentro la storia non agisca Dio, diciamo lo Spirito Santo, guidando la storia verso quell'orizzonte, nonostante l'uomo, anzi anche attraverso i suoi nonostante, capito? Quindi attraverso anche l'ignoranza di quel prete che sa soltanto dirti quattro cose, ma anche dentro quelle quattro cose c'è lo stesso un messaggio. Dico, tanto per dirti un'altra, no? Ero dopo poco ruoto a Via della Riva, padre Livio, no? Prende fragante la cristiana di Vergine Maria. Tra le tante cose è messo fuori un libro, no? In cui ritorna alla teoria contro l'evoluzionismo, no? Creazionista, no? La Chiesa ufficiale, no? Ah, una delle mie catechiste, vedi che ti immagini la cosa è fatta così, che guarda, la Bibbia non è la fonte della verità della Chiesa, è molto presente. Tutto questo, se anche la mia catechista crede che il peccato originale sia stato mangiare una mela, o meglio, se dovrò mangiare l'albero della conoscenza del bene normale, se anche questo semplice messaggio così banale passa e non è il senso profondo del testo biblico, però il testo biblico viene riprodotto, passato per tanti secoli. I tuoi nonni, i tuoi bisnonni, i tuoi trisnonni hanno passato queste cose con il rosario e semplicemente con la Via Crucis, non capendo nient'altro e non avendo cultura.
Per me non è stato passato,
no.
La dimostrazione contro la mia è passato, sì, l'episodio
è passato, ma come credi che possa essere posso dire, conservata e trasmessa? È chiaro che parlare di una cosa più complessa è frutto di una crescita della persona. Ma è anche chiaro che se lo guardi
questo non chiama la questione non è in realtà quello che ha permesso, perché adesso si vive in una realtà dove comunque un po' diverso dal passato, quindi vuol dire, no? No, non è tutti semplice, infatti, però ecco, la cosa è certa, si può capire che il testo biblico cosa che il testo biblico non dice. Passa lo stesso? Sì, magari la sua lettura passa lo stesso, per carità, non questo con discussione. Certe cose rimangono comunque in quelli che sono morti, molti sono nati, molti rimangono.
Io
faccio fatica a seguire, perché era interessante rispondere di questa polemica che pensavo molto di dire.
Dicendo di Paolo, diciamo, consistente, nel senso che qualsiasi lettura allora porta avanti io intanto dal punto di vista dell'individuo che coltiva un rapporto con la divinità e comunque cominciamo a giudicare, no? La vecchietta che ha alimentato la sua fede con il rosario ripetendo cose in latino che magari non conosceva.
lo spirito della sua fede è grande, può essere molto più grande del mio, che era riflesso ognuno, però qualsiasi cosa che passa nella Bibbia, basta che passi, è questa mia. E anche cioè, il discorso è nato dal sacerdote, qualsiasi sacerdote ti dice delle cose, a volte ti dice delle sciocchezze, ma in quelle sciocchezze si sente qualcosa che comunque è autentico, originale, quindi sta anche nel tuo discernimento, nella tua capacità di leggere. Però certamente questo discernimento non ce l'ha, prende tutto per buono e matura un'idea della fede che è difficile a volte condividere, sinceramente. Io così parlando anche, ma a volte anche quei ragazzini a scuola che mi presentano il catechismo dicono delle cose mi lasciano un po' perplesso, sinceramente mi chiedo che preparazione hanno certi catechisti, perché si sorprendono magari se appunto uno dice, ne so, perché l'hai fatto prima tu l'esempio della nonna, no? Ma tante altre cose, tante altre interpretazioni che vengono fuori da una loro idea, si dispersa, non si discute in classe. Dico però, insomma, si passa anche in questa visione della fede e anche di un rapporto con Dio che è particolare, che è che lo trovo distante, sono molto distante.
Cioè, ti faccio un esempio concreto. Nel libro del cuore, dove il Dio va, diversi anni fa, hanno fatto un anno, hanno parlato della creazione. All'incontro la suora ha proposto ai genitori questo tipo di, diciamo, argomento, dicendo che loro non avrebbero parlato dell'evoluzione, perché non era possibile che noi fossimo nati da quelle brutte scimmie pelose. Allora, pazienza, cioè i bambini tu dai per dare una certa idea, no, della dipingi in un certo modo, va bene, sono bambini, poi dopo col tempo magari il problema è che poi col tempo rimane quella, nel senso che nessuno gli dice guarda, non è così. Sì, a scuola cominciano a dirgli, e lui dice, ma come? È così. Ok? Quindi il problema è questo, bisogna vedere adesso non si parla, di preti, si parla di un altro genere. Con dei problemi grossi, gli altri ingegneri hanno problemi più grossi dei preti, però insomma il discorso è ai genitori propone un argomento del genere, per fortuna che io non c'ero, non ho dato a mia moglie a fare questa stessa, perché sennò per vero saltavo alla gola. non è poi vuoi che l'idea del siamo anche del migliore, l'idea deve in qualche modo passare, non ci mancherebbe altro, capito? E ti dico pazienza che viene dipinto e usato con i bambini in questo modo, bene, finché sono bambini, poi elementari, il problema è che dopo succede che anche il catechismo la questione è posta in questi termini, per fortuna che a scuola adesso si dice qualcosa di diverso. Noi il primo scontro si ha quando poi alle superiori uno dice ma poi alla fine è stato Darwin, mi ha detto queste cose, che senso ha? Non ho copia a tutto il mondo, non stai a dire logicamente la cosa, no? Quindi uno comincia a farsi queste domande e dice questo è vale. Ok? Allora, riproporlo sempre in questo modo, vuol dire o tu non hai capito, o tu non puoi spiegare bene, quindi sono dei problemi. Tu hai fatto dire al testo una cosa che in realtà il testo non ha detto, io ho dire altro.
Bisogna che ci parli un attimino, perché sennò non ci riusciamo a spiegare. Allora, sono diversi livelli, dicevo, prima di tutto
Detto questo, vorrei farvi riflettere anche un'altra cosa, la differenza della capacità culturale delle persone, no? E anche quella bisogna che la teniate conto. Quella catechista che mi fece la parola di padre Livio non era un ignorante, era una dirigente di industria, cioè gli dava una piccola industria. Però la sua capacità di comprensione di altre cose era limitata. Allora, e quello che io gli avevo detto, gli aveva creato scandalo. Si vede quando è stata la prima cosa che mi ha detto il vostro vicario quando sono venuto su, no? Attento a parlare di certe cose in chiesa, perché probabilmente mi ha sentito paio di volte, perché crea scandalo la gente. Io quando ho capito, dico, sì, bisogna che glielo spieghiamo un po' una volta, no? Perché non era un casuale che mi dice questa parola lì.
Proprio quello è il problema, si deve creare scandalo. No, tu che cos'è dietro questa donna che lei ti ha detto pure?
Ma io gli ho parlato, avevo fatto la lezione sulla creazione.
Esatto.
E cosa voglio dirti? Voglio dirti che il modo con cui intervengo a livello educativo nella formazione di una persona deve tener conto della situazione, della realtà in cui la persona è, che quelli sono i di fondo, sono i di fondo, non parliamo del confessionale, no? Cioè un conto è quello che diciamo, i valori che diciamo in chiesa, in omelia, è un conto quando c'è un confessionale che dobbiamo tenere conto della persona di dov'è, della situazione in cui è, poi da quella funzioni lo passo per passo, ma si aiuta. Sapete che ci sono tempi lunghi, così è l'educazione in sé. Ha dei passaggi. Poi se mi chiedi quello che penso io, e qui te lo vendo da Giuliano, non da Giuliano, io credo che ci sia un errore colossale fare il catechismo ai bambini e portarli a fare la comunione, la crescita, il battesimo da piccoli. Questo è sempre accaduto. Non ti porto un modello diverso, ma non perché è il modello migliore, perché è un modello diverso, dipende per pensare. La chiesa anglicana, chiesa alta, no? Quindi quella più vicina al mondo cattolico, alla domenica, i genitori vanno a letta e i bambini vanno nelle fasi di catechismo, dove c'è dei diaconi che per i primi 15 anni, partendo dai bambini più piccoli, quindi i venini, fino ai bambini più grandi, facendo queste spiegazioni, gli fanno leggere la Bibbia tre volte prima di inserirli dentro un percorso. Non è detto che quella sia la soluzione migliore, non c'è più da nessuna parte. Dico semplicemente che molto probabilmente il nostro modello andrà bene in una società diversa dalla nostra, quel modello che abbiamo applicato fino adesso e che possiamo applicare in una certa parte dell'Occidente, non dappertutto. Anche questo fa parte di una revisione, di una comprensione, ma stiamo allargando anche qui, della nostra fede rispetto alla società. C'è una terza cosa, quella in generale, che mi viene da dire, che dopo ritorniamo sul testo e chiudiamo. C'è una terza cosa che mi viene da dire. Bisogna anche che noi teniamo conto un attimino. Della possibilità e delle capacità e dei doni che noi abbiamo ricevuto rispetto agli altri. Altrimenti rischiamo di trasformare la nostra realtà direi che ne sappiamo un pochino di più, in chiesa di intellettuali. E questo rischio non dobbiamo mai correre, che non vuol dire che non dobbiamo studiare, non dobbiamo capire, cioè, capito, per me è una cosa di fondo, no? Vuol semplicemente dire che questo non mi mette in una posizione di superiorità, in una posizione di responsabilità nei confronti degli altri, per cui io devo trovare sempre le mediazioni possibili per farmi arrivare a una comprensione più grande della cosa, un pezzo alla volta. E questo mi porta a non giudicare le altre persone, ma trovare nelle altre persone una ricchezza che con cui entrare in colore.
Sì, si sta parlando.
Io ricordo il padre Mangiartini, morto, ha fatto diversi brevetti meccanici in tutta la nostra regione, quello che ha fondato quasi tutti gli osservatori della nostra regione, tipo geniale, generalmente, era già vecchio allora quando l'ho conosciuto. E questo uomo, no, in una discussione una volta mi ha cominciato a dire: sì, vedi che la scienza e la fede storia, spiegandomi come funziona la stella e come brucia la stella, ha fatto il paragone con mi pare Giacomo, non mi ricordo più, aveva gli elementi, no, Pondiano, non è via felice, che a me la prima cosa che ha fatto sarebbe quello che più mi interessa, perché chiaramente sono due discorsi su due piani completamente diversi. Poi ci ho ripensato, non per dare ragione a Lambertini, che in altri campi era un genio, no? E quello probabilmente no, ma cogliendo come la sua fede in quelle cose avesse portato a cercare un incastro che io, con la mia, con i miei studi, capivo che era sbagliato, ma un incastro tra due mondi, quello della scienza che lui aveva conosciuto, quello della passione, quello della fede, che gli aveva fatto scegliere il tipo di vita. Sì. Allora, a me non mi interessa che chi ho davanti sia un biblista perfetto, mi interessa che sia un uomo di fede. E poi arrivo a dirti che anche quando è di fronte un uomo di fede peccatore, attraverso comunque anche il suo peccato, qualcosa passa. Questa è la mia convinzione profonda. Perché credo che al di là di me, al di là delle mie capacità e al di là delle capacità di chi è davanti, lo Spirito di Dio agisca. Questa è la mia convinzione. Convinzione di fede, te lo sto a dire. Non è una convinzione percorrente delle persone buone, capaci, eccetera, eccetera. Lo Spirito di Dio comunque agisce. E comunque lascia un segno.
E io questo non capisco, penso bene, insomma, quando penso a queste cose, la prima volta che sono sempre messo in mano di una nonna, no, che ripeteva le preghiere, non ho sempre ritenuto una donna di fede, insomma. La cosa che mi ha fatto sapere capire cosa, e da qui ci siamo partiti, no? Può avere in più il parroco nel momento dell'omelia. Se io posso credere che attraverso una fede ripetitiva, no? Anche in contrasto con la scienza, eccetera, può essere. Può mantenersi la parola di Dio. Non capisco, ecco, cosa ha in più il parroco nel momento dell'omelia.
Agisce in quel momento in una duplice veste, in persona Cristi, in persona Ecclesia, ne diciamo, per fede, anche questo. Cioè è Cristo e la Chiesa che attraverso di lui ci parlano. Allora questo porta una garanzia che dentro quelle cose, per quanto prodotte da una persona rincitrullita, segnata dai suoi limiti, da una comprensione, da un'ignoranza, qualche volta anche da una cattiveria, come dicevo prima.
Ma questo non penso, non capisco la persona. E questo lo capisco, no? Che anche attraverso il peccato di una persona io posso, no, essere interpellato, posso farmi interpellare. Quello che non capisco è cosa c'è in più nel prete, nel momento dell'omelia.
Il sacramento dell'ordine, no? Il sacramento dell'ordine. È la
fine. Se non c'è una preparazione, supponiamo che un sacerdote non si prepari per stare in via e vada a ruota libera, no? Io conosco alcuni della nostra vallata, lungo la valle chiese, no? Voglio fare i nomi, però voglio dire, tu puoi invocare il Spirito Santo, il sacramento del sacerdote, l'ordine. Puoi invocare Mosè che viene direttamente a dire qualcosa, questo modo, è sicuro che ma forse neanche una frase si salva, hai capito? Io davvero vai a messa, fai la ballata, veramente fino a messa, hai capito? Nel senso che capisco questo, ma se questo avviene, se tu prepari la cosa, se tu prima ci hai tentato, ci rifletti, magari te lo sei ricordato quello dell'anno scorso e lo ripeti, va bene, senza nessun problema. Non dico che come un insegnante che si presenta a insegnare ricordando più o meno vagamente quello che aveva studiato all'università, se all'università poi ha studiato. Che quello, hai capito?
Sì,
più o meno siamo
non è più dubbio questo, non ti metto in dubbio che uno si debba preparare, che sia una cosa che uno deve fare, è una responsabilità che ha, sta dicendo perlomeno se non una preparazione immediata, la preparazione remota uno deve fare, che deve fare, non metto in dubbio tutto questo. Queste sono responsabilità in cui uno deve rispondere per tutto davanti a Dio, non è il primo, e tra l'altro l'uomo, ma il primo tutto davanti a Dio. Non è questo il problema. Il problema è, posso dire, che dentro quella realtà, comunque, la Chiesa mi ha insegnato e mi ha detto, la Chiesa me l'ha detto in maniera autorevole, tu sai che tutti i prenotanti dei miei entrano di per sé stesso in un diritto canonico, il quale di fatto fa del triangolamento insieme alla catechismo della Chiesa Cattolica per la fede della Chiesa, come del concilio per la fede della nostra Chiesa. E la Chiesa mi ha detto con l'autorità di Gesù che lì il Signore mi parla. E io lì ho il compito di ascoltarlo. Io lì ho il compito di ascoltarlo.
Papa Francesco, quando è stato eletto, è stato eletto in circostanze, alcuni dicono che è stato, no? Circostanze particolari, diciamo che sono messo dolpino di Spirito Santo, no? Magari per cambiare le carte in tavola, no? Rispetto magari ai nomi che potevano esserci lì. Un vescovo che all'altare dice io farò di tutto, farò tutto quello che posso, in tutte le sedi che posso, per dare una continuità a una diocesi che attualmente rimane senza vescovo, mi pare che questo di Spirito Santo se ne può, non è detto nella carta, l'ha detto durante la predica anche nei libri. E l'ha detto in teatro a una festa. Ti aprono la testa su tutto quello che mi
ha anche qui.
Poi dopo tu parli di Spirito Santo, però io mi auguro che lo Spirito Santo appunto come Papa Francesco scambi le carte, perché altrimenti mi pare di capire che qua lo Spirito Santo c'entra molto recitamente. Perché se poi le persone non vogliono farcelo centrare lo Spirito Santo, pare che lui non entra dove le persone dicono no.
Allora, ti di lì imparerò di ferro e torno a dirti.
Infatti io non so fare di
io sono dato prima dato alcune cose
io sono
dura. Quando la predica attualizza la parola di Dio, i temi liturgici presenti nella messa, la vita dei santi, e attualizza vuol dire la riporta la cosa, no? Lì c'è evidentemente un'azione di Dio. Quando la persona ti dice un suo volere, una sua presa di posizione, una sua idea, una sua idea, il suo volere, che poi questo possa avere un messaggio politico, perché in questo caso era un messaggio politico quello che diceva, non avete in predica, ma non è quello il problema, è detto la fine della messa, per dire. Ma detto questo, detto questo, ha poca importanza se la messa del tanto in predica, attenzione, ha un attimino di grande discernimento. Lo stesso, vi dicevo già, mi parlo l'altra volta, lo stesso diritto canonico, no? Ci insegna. Adesso non ho il cane nella memoria, abbiate pazienza, io sono debole sui dati precisi, devo scrivere, se no non me li ricordo, che non tutti i documenti che la Chiesa emette hanno lo stesso valore. Un'enciclica
c'è la visione di diritto canonico,
per noi sono cose obbligate o no? Cioè io un'enciclica, quello che scrivo un'enciclica con Papa, non solo sono obbligato ad accoglierlo con la fiducia di fede, ma nel momento in cui non sono d'accordo, può succedere, e non so come dire, che non è un dogma, è un insegnamento autorevole, io non posso insegnare qualcosa di contrario. Io prete. La nota apostolica, la nota pastorale, che fa il Papa, questa nota pastorale mi può essere scritta e io posso tranquillamente fare l'inverso di quello che c'è scritto, perché la nota pastorale non soltanto non lega la fede, non lega neanche la disciplina. Così nel momento in cui c'è una norma che è comune, il vescovo può fino a un certo punto restringere la norma, non la può allargare. Per cui quando il vescovo dice qualcosa che è contro, io non sono chiamato a obbedire.
Ma sarebbe pensare ad esempio a quanta diversità, no? Un credente anche in questi ultimi tempi
contro,
di dire contro, no? Faccio l'esempio dei divorziati che fino a un po' di tempo fa non potevano ricevere la comunione, quando di fatto, non dico di diritto, ma di fatto nelle nostre parrocchie, tanto noi di persone che li conosciamo, c'è gente che riceve la comunione. Non solo, ma adesso è intervenuto il Papa dicendo che bisognerà rivedere questo modo di accogliere anche i divorziati o i separati che per tante ragioni, no, hanno scombinato la famiglia e si ritrovano in altre situazioni, che però dovrebbero comunque vivere appieno anche la vita sacramentale. E anche questo che deve essere, no, fino a poco tempo fa un qualcosa che si sentiva ripetere spesso come una direttiva ben precisa, è già cambiata.
No,
perlomeno, o perlomeno ci si sta pensando, almeno da quello che ho detto.
Allora, sono d'accordo con te che si sente di tutto di più, che si vede di tutto di più, no? E è proprio per questo, no? Prima lo richiamavo, no? Che abbiamo un compito, chi ne conosce di più, di aiutare tutti gli altri a capire, a conoscere. Detto questo, no, sul problema specifico,
dico delle cose che sono sempre state dette, anzi addirittura non si arrende, è intervenuto, non so quello che lo difende, è intervenuto a dirlo ai filtretti, richiamando una normativa che c'è, che è ancora in vigore, ma che moltissimi cristiani, moltissimi sacerdoti ancora, nonostante che sia in vigore da 20 anni. Allora, la persona separata e non riaccompagnata, che vive da solo, separato, non parlo di libertà, dopo arriviamo anche a libertà, può accedere alla comunione, non può accedere alla confessione tranquillamente.
Ma di fatto non succede solo per questo carico,
Dopo arrivo
dire proprio con
la persona divorziata, la divorziata, la persona divorziata che non convive o non si è risposata e che ha subito il divorzio può accedere alla comunione. Poi viene risolta tan finta, non so come dire, che sei divorziata, che ti sei messa con un altro, no? Io presto lo so, viene a fare la comunione da me, non ti posso andare a comunione, perché non ti posso, proprio per legge canonica, scusami il termine, sputtana la
gentilità. A parte che è successo in una parrocchia, proprio pubblicamente una cosa del genere, anche molto
piacevole
e sgradevole, di una persona che non lei ha lasciato il marito, ma il marito se n'è andato, e quindi quel prete, non so, davanti al Padre Eterno, che figura si farà? Perché non era, ecco, non era proprio responsabilità. Quindi, a parte anche questo, no? Ma le cose che hai detto prima riguardo a Venone mi sembrano ovvietà, che se uno non ha cercato la separazione forse
ci sono 20 anni, forse qualcosa di più, che questa norma esiste. Capito? Poi è altrettanto vero che molti creti non li conoscevano, ma è altrettanto vero, ma anche molti dei nostri laici, perché la formazione, allora, anche qui la coscienza, ci sarebbe anche un'altra cosa da dire. Però la coscienza deve essere formata, uno ha l'obbligo di formarsi, no? Deve essere confrontata, deve confrontarsi con la Chiesa, deve confrontarsi con qualche punto di riferimento, e così la coscienza si tortura in grado di, però anche quando la mia coscienza non è formata, io sono obbligato a seguire la mia coscienza più che la norma esterna o l'intervento esterno della persona. Se lui mi dicesse, io faccio sempre questo esempio un po' portato all'estremo, no? Io penso che uccidere Guido è la salvezza del mondo. E allora io sono convinto. E se non uccido Guido il loro andrà a finire male.
Muore uno.
Lui viene e mi dice, Giuliano, che lo fai? È sbagliato uccidere. Chi devo seguire? Devo seguire la mia coscienza. Non una norma esterna o un intervento esterno. Se non galera durante lo stato, no? Parliamo dal punto di vista religioso. È un esempio estremo, ma
è una coscienza
erronea. Allora, il mio compito come persona è di formarmi la mia coscienza. Però se ho davanti la persona con la coscienza erronea, potrò lavorare per formarmela, per aiutarla a capire, ma mica lo posso condannare, perché
non
so
cosa
detto questo, poi ci sono molte gente che non frega niente, che lo fa perché come tutte le cose sono parte della dimensione sociale, dell'ambiente, cioè bisogna che queste cose si mettano in testa, qualcun altro pensa, perché è una questione abbastanza comune,
fuori dentro la chiesa, ma insomma io penso che sia giusto così, poi tu, no? Quindi quello che ti pare, io sono convinto che è giusto così, quindi non voglio ascoltare, no? Questo non avviene soltanto per cose di chiesa, eh? Per cui ci troviamo a dover lavorare su diversi piani, questo è un risultato epidati in maniera molto faticosa. Però la situazione è questa, poi la situazione tu, cerchi di avere dei punti di riferimento ben chiari, che è l'insegnamento della Chiesa, e poi su quello lavori sapendo che le cose avvengono più pianino, e avendo quello sguardo di misericordia e quella comprensione che il Signore lavora anche al di là di te.
Posso dire una cosa? Mm-hmm. Secondo me il discorso della coscienza anche a monte può essere su questa discussione, perché non è chiaro che cosa è la coscienza. Cioè, se si arriva a dire lo faccio secondo coscienza, per essere sicuri che sia veramente secondo coscienza, bisognerebbe avere la consapevolezza di cos'è la coscienza, cosa che secondo me invece non è assolutamente chiaro, perché come dicevi, molto spesso diciamo lo faccio secondo coscienza, ma in realtà perché si viene comodo fare così, perché, oppure le convenzioni ti portano a fare così, no? Quindi anche il discorso sulla coscienza credo che dovremmo approfondirlo e capire cosa ci sta, no, a fondo, che cos'è la coscienza, cosa vuol dire che prima di tutto dobbiamo obbedire alla coscienza, no, prima di qualunque altro imperativo.
È quella consapevolezza interiore che dentro una persona cresce pian pianino, e noi crediamo, questo dico come cattolici, no? E per questo parliamo anche di morale, non di etica, che questa consapevolezza interiore avvenga proprio perché fatti immagino somiglianti di Dio, riusciamo a distinguere, almeno a intravedere la differenza tra bene e male. Poi è chiaro che su questo male bisogna lavorare e costruire, quindi abbiamo una voce interiore, chiamiamola così, che ci fa sentire qualcosa non va. Detto questo, poi intervengono tutte le dimensioni, adesso sto semplificando molto, c'è la dimensione psicologica, che non equivale alla dimensione di coscienza, c'è la dimensione etica, cioè di comportamenti tipici di un determinato popolo, quindi di persone sociali, che non è la coscienza, che però incidono. Senso di colpa e senso di peccato non è la stessa cosa, il dato psicologico, no? Cioè avere senso di colpa e non essere in peccato. Perché? Perché la pressione sociale, perché l'ambiente, perché le persone che ho ricevuto mi ha abituato a sentirmi sbagliato, no? Non è la stessa cosa. La coscienza è qualcosa che si costruisce pian pianino e che si forma attraverso altre dimensioni, sono quelle, la direzione spirituale, lo studio, la riflessione, la preghiera, cioè sono mai quelle tre dimensioni lì, ma non sono di quelle della coscienza, non cresce.
Ho un attimo?
Un attimo però ha la possibilità di fare il riferimento alla sapienza, capisci? Ha, potremmo dire, il punto di riferimento del mondo creato.
Non dire così, non dire così, che sempre troviamo incontro il primo incontro, quello sui condomini, sulla libertà, sui...
credo che l'acqua abbia dei punti di riferimento che può, in qualche maniera, da cui può attingere un discorso, magari in parte famoso, un discorso di riferimento. Ha la possibilità, anche una persona atea, di conoscere il mondo, le stelle, no? Sono io, di Dio, sono Paolo, eh? Poi può anche travisare queste robe. Può scambiare la creatura, dice San Paolo, con il creatore. Può fermarsi prima.
Ma questo anche il credente che ha una visione molto formale della sua religione.
Chiaro, perché non è molto diverso.
La coscienza erronea c'è anche nel credente che ha aderito alla sua religione per vari che ha tanti motivi, per tradizione, per imposizione, per cultura,
quello c'è tutta una fatica.
L'essere umano, io vedo insomma che nel comportamento che osservo non sempre il credente si distingue, nel senso del bene, non sempre, anche a volte si trova proprio, almeno nella mia esperienza, trovo degli insegnamenti di vita da chi è lontano.
Quello che mi si può dire invece è, visto che veramente è che è rimasto in Roma, in cui le cose facevano su tradizione, ma adesso si può stare benissimo senza frequentare una parrocchia, frequentare una vita di comunità, perché si vive tranquillamente bene, perché la maggior parte della gente ormai è, va in questa direzione. E di fronte anche a queste cose, no? Perché non c'è una spinta da parte della Chiesa nel aiutare le persone a crescere per dare ragione della propria fede? No? Perché la crescita di una persona adesso, cioè, non basta più per imparare questo e questo. Io quando ho fatto l'esame per fare la prima comunione non ho fatto l'esame, per dire, mi viene da ridere, no? Abitavo a Milano e va bene, lì era in una certa maniera. Però voglio dire, adesso bisognerebbe sapere dare ragione di perché si crede, di perché si segue una certa strada, altrimenti uno perché lo deve fare, visto che si vive tranquillamente e anche meglio senza. Però non avere questa spinta, io vedo continuare questa tradizione che va avanti e da qualche parte qualcuno che cerca di insegnare alle persone a capire in profondità di che cosa si tratta e quindi a togliere un pochettino dal cammino tutti questi ostacoli che sono queste credenze false, questi insegnamenti un pochettino a questo così senza dare una spiegazione. Io questo mi chiedo, perché secondo me i tempi sono maturi ma da tanto, e anche io mi sento così, nel senso che anche io ormai sono grande, non dovrei fare ragione della mia fede, ma penso che devo camminare. Però se non è così facile, e non vedo che c'è questo intento da parte da nessuna parte.
Io credo che ci siano piccolo che quando la dobbiamo, quindi prendetela con tutto il beneficio dell'inventario, sono le mie idee che rispondo con le mie personalissime idee. Allora, anche se già 200 anni, con la rivoluzione francese, noi siamo usciti dalla Chiesa di Stato, siamo ancora nella mentalità della Chiesa di Stato, poi in Italia più che in altre parti. Il che vuol dire che essere credente, essere cittadino, equivale ad essere la stessa cosa. Ci sono una sovrapposizione su due piani, che fa comodo e alla politica e per qualche maniera anche alla Chiesa. Fa comodo la politica perché in qualche maniera non si entra in un contratto che altrimenti una Chiesa creerebbe, una Chiesa diversa. Fa comodo e comunque noi veniamo letti come educatori, no? Quella è la figura del prete, solo del vice parroco. Quella che è passato come mito anche la Chiesa, quello qui ci aveva ridotti Napoleone, ci aveva ridotti la rivoluzione francese, a essere gli educatori dei bambini. Preti erano rimasti per quello. Fa comodo la Chiesa perché ancora gli permette di utilizzare un determinato potere, di incidere sulle scienze politiche. Di fatto questo porta una realtà un cammino a disgregarsi lentamente e porta alla perdita anche, se secondo me, ma questo sempre secondo me, quindi potete lo condividere l'inventario, non vuole essere una... porta lentamente anche a svenire o a buttare via delle buone energie che noi abbiamo e che impegniamo a tenere dietro a mille cose che non possiamo più sostenere, perché le sostenevamo dentro un quadro strutturale, ecclesiastico, sociale diverso. Bisognerebbe ripensare un modello di chiesa, non la chiesa, ma un modello di fare chiesa in maniera diversa secondo la realtà di adesso, dove noi in realtà siamo una minoranza, non era neanche troppo convinta, in una maggioranza che è religiosa ma non credente, e in un ambito di rievangelizzazione di cui si parla tanto, ma poi senza ristrutturare il sistema. E non è che basta stare vivendo, proprio devono ristrutturare il sistema, il modo di essere chiesa in questa società. Siamo? Questo secondo me è il problema. Dico semplicemente un'altra cosa, semplificando anche qui. Poi io torno a dirvi, credo che il Signore lavori, e grazie a Dio anche qualche volta per non vederlo, perché ho fatto l'esperienza poco tempo con dei miei confratelli in Francia, dove la Chiesa, quello che mi sta cominciando a vivere adesso qua, come disgregamento, disgregazione, è venuta ben prima. E dove stanno nascendo comunità di persone che vivono dentro parrocchie in maniera molto diversificate tra di loro, ma che vivono un'esperienza profonda di fede e di scelta, di vita di fede, con dei cammini di formazione. Poi da una parte si chiamino le comunità, come si chiamano, di Giusa, che dall'altra parte si chiamano Trasordine Francescano, che dall'altra parte si chiamano Comunità delle Beatitudini o robe del genere, no? Sono tutte le esperienze che dicono in Francia, perché è arrivata anche in Italia, con minoranza chiaramente, perché vi dico, la parrocchia di una delle due parrocchie di Narbonne erano 13.500 abitanti, e su 13.500 abitanti alla messa della domenica erano 500, e fanno parte di queste comunità credo fra 100 di quei 500 che hanno messo. La struttura del catechismo è cambiata anche lì per forza di cose, ma non è ancora la soluzione neanche quella, perché continuano a fare catechismo per quei genitori che vogliono portare i bambini.
E scusa, mi viene in mente una cosa con la parola della Roberta, non è forse il problema tale nuovo in senso anche più generale, perché è più comodo avere una religione così a modi tradizionalistica o con delle cose da fare, per cui una volta fatte quelle cose lì siamo a posto. E questo mi pareva un problema che non è da adesso, tant'è vero che Gesù lo rimpacciava ai farisei, era molto esplicita nelle controversie, quindi voglio dire, non è un problema solo di adesso, ma probabilmente dell'uomo in generale, del suo rapporto che ha con il trascendente.
Sì, questo è chiaramente il dato religioso, no? Io utilizzo due termini per diversificare, che si utilizzano tecnicamente, religione e fede. Il tema religioso, cioè, aperto da molto anche da parte del mondo cattolico, ma anche delle altre cose, è un tema che è legato delle regole e dei legami intorno delle regole, dei comportamenti e delle cose, no? La fede è una desonera, un progetto, una persona, comporta anche delle regole. è riducibile a quello. Poi su questo piano entrare anche in un'altra dimensione, ma adesso l'accenno soltanto se non stiamo più. La crisi che si sta attraversando non è semplicemente una crisi del cristianesimo, del cattolicesimo, del cristianesimo, è una crisi religiosa. Il cosiddetto New Age, o se preferite il postmoderno, no? Suppone una dimensione soggettiva del proprio adesione a qualunque religione, no? Quindi al di là del, e quindi una religione fai da te, no? E poi dietro questo ancora prima c'è una crisi sociale, una crisi di comprensione del nostro modo di stare assieme. I piani sono diversi e quello che noi viviamo come dramma in alto, diciamo così, come l'ultima parte della torta, il cattolicesimo, è un dramma che ha delle radici e ha una pietra molto più grande e sta ben più sotto, è il dramma della comprensione che l'uomo ha di sé, che non ha niente a che fare con il cristianesimo, come se non nel senso che se il sistema sotto sta andando in crisi, chiaro che quello che è sopra fa molto più fatica, no? Sono diversi strati che sono nati in tilt, che stanno andando in tilt. Poi tu pensa, faccio semplicemente un esempio, una banalità anche questa, no? C'è una malattia psicologica, adesso mi viene più in termine, che è tipica dell'Occidente, di gente che è attaccata alla televisione, che sta arrivando anche in Oriente, nei paesi più poveri e più, perché hanno la televisione. Io sono andato sconvolto, no? Quando sono andato in queste capanne, in questi compound, no? Dove vivono ancora mangiando il riso, le galline di fuori, no? E la pubblicità che vedi nelle loro televisioni è la nostra, cioè a cambio delle facce che sono gialle, con gli occhi mandorla, è la nostra. E mi domandavo cosa vedono questa gente qua, che non è neanche maniera. Eppure un modello di pensiero sociale di visione sta passando. C'è un modello centrato sul individualismo, sul soggettivismo. Parli di comunità là dove sei abituato, non è soltanto un'idea, un modo di essere alla tua individualità. Dove al centro ci sono i te e i tuoi bisogni e la tua soggettività è il filtro con cui tu guardi la realtà. Per cui mi piace o non mi piace? Lo sento o non lo sento? E il giusto e il giusto sbagliato passa tra sento e non sento. Non mi piace o non mi piace? Dai, cioè, è questo il problema, su cui tutto il resto fa fatica a innestarsi. Ecco perché secondo me si ripartirà da piccole comunità, da piccoli gruppi, l'unica partenza o ripartenza sta lì, che si tratta non soltanto di un'adesione di fede, ma di un modo di pensarsi. Queste sono idee mie, quindi bisogna per esempio con il beneficio di un caso. Bene ragazzi, io direi che sarà il futuro, che sono già in ritardo di un'ora. Ci risentiremo dopo.